Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Buongiorno a tutti. Oggi io sono molto onorato e felice di avere un matematico italiano di grande rilievo nel campo del calcolo delle variazioni e della teoria geometrica della misura. Il professore Luigi Ambrosio, che ringrazio tantissimo per aver accettato il mio invito, riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi ed è diventato membro di varie istituzioni accademiche prestigiose. È socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che è una delle più antiche e prestigiose accademie scientifiche al mondo. Sono numerosissimi i premi che il professore ha conseguito, tra i quali appunto il premio Bartolozzi, il premio Cacioppoli, ma non per ultimo sono felice appunto di fare le mie congratulazioni per il premio Riemann appena conseguito al professore. Professore, benvenuto e grazie ancora per essere qui e per aver accettato il mio invito.
Buongiorno, grazie, come sempre, insomma, partecipare ad attività che divulgano, insomma, la matematica, la nostra disciplina.
Bene. Professore, io intanto le chiederei, ma come ha iniziato il suo percorso nella matematica e cosa proprio l'ha spinto a concentrarsi sul calcolo delle variazioni, sulla teoria geometrica della misura e quindi sulle equazioni differenziali e le equazioni delle derivate parziali?
Bene, beh, allora io direi, ho sempre avuto una certa attrazione per la matematica e naturalmente la cosa è iniziata verso, non so, 9-10 anni. Quell'età naturalmente uno può essere affascinato dall'aritmetica. Mi ricordo che mio nonno, che era un autodidatta, insomma, mi faceva vedere i trucchi per fare i calcoli più velocemente, i criteri di divisibilità, ma io mi chiedevo perché funzionano, qual è la ragione, no? Quindi è iniziato in quel modo. Vabbè, poi naturalmente la passione è continuata negli anni, devo dire grazie anche a... Ho avuto tanti professori di matematica diversi, ma alcuni di questi sono stati molto bravi a motivarmi. E poi, va bene, c'è stato l'ingresso alla scuola normale che ha deciso definitivamente, come dire, un po' la mia direzione. Fino ad allora forse avevo anche un'attrazione un po' verso l'ingegneria, ma poi, insomma, una volta entrato alla scuola come matematico. Ecco, l'interesse poi specifico più sul settore del calcolo delle variazioni nell'equazione delle derivate parziali è venuto un po' più tardi, a dire il vero. Come spesso accade, poi queste cose avvengono anche grazie a incontri, chiamiamoli fortunati, ecco, mettiamolo così.
È vero.
Io ho avuto l'incontro con forse il più grande matematico nel campo, diciamo, dell'analisi del Novecento, Ennio De Giorgi, matematico leccese, che ha insegnato alla scuola per quasi 40 anni. Lui è stato il mio maestro e lui mi ha portato in quella direzione. A dire il vero, all'inizio avevo anche degli interessi anche più sulla logica matematica, perché ora avremo forse modo di parlarne. Uno degli aspetti che mi ha affascinato e che forse sarebbe bene anche a trasmettere all'insegnamento è l'aspetto concettuale della disciplina, no? Il valore concettuale, quello che l'avvicina alla filosofia. Poi certo ci sono gli aspetti pratici, c'è le applicazioni. E poi l'aspetto sorprendente della matematica, quello che viene chiamato appunto l'inspiegabile successo della matematica nelle scienze fisiche, che poi l'aspetto concettuale sorprendentemente poi va a braccetto molte volte con l'aspetto pratico. Di questo magari avremo un po' il modo di parlarne.
È vero, è vero. Mi faceva riflettere il fatto appunto che lei è stato appunto così ispirato dal nonno e poi ovviamente da questi grandi matematici. Io spero tanto un giorno di poter essere uno dei docenti ispiratori dei miei studenti, quindi sono molto felice che lei appunto abbia avuto queste figure che poi l'hanno così tanto fatto interessare alla matematica. Ma le volevo chiedere, i miei studenti quando sentono appunto parlare di derivate parziali eccetera tremano, ma ci vuole spiegare in poche parole che cosa sono queste derivate parziali, tema molto caro a lei, e appunto sia da un punto di vista concettuale ma anche pratico di applicazione della vita, perché i miei studenti dovrebbero studiare le derivate parziali?
Allora, intanto partiamo ovviamente dal concetto più di base, che è quello di derivata, no? E questo è un concetto nato in ambito geometrico, principalmente geometrico, insomma, uno immagina il grafico di una funzione, vuole vedere in qualche modo la velocità di crescita o di decrescita della funzione, geometricamente la pendenza, diciamo, del grafico, quanto il grafico inclinato verso destra o verso sinistra, la misura quantitativa, perché poi non ci dimentichiamo che la matematica è quantitativa, non è qualitativa, solamente qualitativa. Misura quantitativa di questa velocità di crescita, di questa penclinazione, è il concetto di derivata. Questo è in una dimensione, quando pensiamo ai grafici, di una funzione di una variabile. Però il mondo è piuttosto più complicato, no? Ovunque noi abbiamo a che fare con funzioni che dipendono da tante variabili. Pensiamo, non so, alla fisica matematica, no? Fare un esempio base, la velocità di un fluido. Dipende dalla posizione, pensate a un fiume, no? La velocità di una particella di acqua dentro immersa in un fluido nel fiume dipende dalla posizione che ha. La posizione sono tre variabili. Quindi abbiamo tre variabili, la velocità, che dipendono a loro volta da tre variabili. Per fare un esempio popolarissimo, nel machine learning. Questi algoritmi di intelligenza artificiale si minimizzano funzioni letteralmente di miliardi di variabili, miliardi di variabili. Allora, l'intuizione geometrica ovviamente viene completamente meno in questa situazione, però lo strumento matematico, lo strumento analitico resta. Allora, la derivata parziale cos'è? È la capacità di capire quanto può variare una funzione. Se uno si muove però in una certa direzione, dipende dalla direzione di movimento. E quando lo spazio ha tante dimensioni, le direzioni di movimento ne sono tante. Ecco, questo è un po' in termini qualitativi cos'è una derivata parziale. E appunto si va dalla fisica matematica, tutte le equazioni di base della matematica, della fisica matematica, fino alle applicazioni di oggi, più moderne.
Sì, infatti io porto spesso come esempio anche le varie curve delle forme geometriche che costruiamo quando i ragazzi usano la stampante 3D, perché è diventato per noi un modo molto a basso costo per ottenere ovviamente dei dispositivi. Ma le volevo dire appunto, i miei studenti trovano spesso difficoltà, ostacoli, sicuramente nelle sfide più grandi anche lei ne ha affrontate tantissimo, ma come è riuscita a superarle? Qual è il trucco?
Beh, allora,
Non c'è un
innanzitutto
trucco.
ci vuole una buona combinazione come dire, di ambizione, ovviamente di entusiasmo per la materia, ma questo vale non solo per la matematica, qualsiasi disciplina uno non la può affrontare solo perché deve diventare il proprio ambito di lavoro, ci vuole un interesse, però io devo dire, lo dico chiaramente, io ho avuto. Pensavo di sapere tanta matematica, me ne ero studiata tanto in anticipo al liceo, all'università. Ho avuto la mia prima esperienza di una lezione di matematica di cui non ho capito praticamente niente. Una lezione di algebra talmente astratta, e che l'algebra poi si fa molto poco, a parte insomma, le regole di calcolo algebrico, la versione astratta, come dire, dell'algebra si fa molto poco al liceo, e io non avevo capito niente. Insomma, quindi va bene, allora uno si mette, ci pensa. Un'altra analogia che a me piace molto fare, faccio anche con le mie figlie, insomma, che poi hanno affrontato studi, 2 su 3 studi scientifici, è il discorso che c'è, come dire, così come nell'atletica, no? Uno sviluppa i muscoli con l'allenamento, man mano che fai l'allenamento i muscoli diventano più forti, più si ingrandiscono. Anche in matematica, anche diciamo, nelle discipline concettuali, c'è il muscolo del pensiero astratto.
Esatto.
È cosa che non è che uno ha all'inizio, ovviamente, no? È una cosa che si crea con l'allenamento, guardando esempi, risolvendo esercizi, pensando. Alla fine uno riesce a pensare in termini astratti. E ripeto, l'aspetto concettuale della matematica, prima ancora dell'aspetto quantitativo, è sicuramente quello più importante.
È vero, anch'io riflettevo su questa cosa qui, ricordo le mie prime lezioni di analisi matematica che dicevo in quale pianeta sono andato a finire. Però anch'io sono molto testardo e volevo assolutamente comprendere questi concetti che all'inizio erano veramente molto astratti, però poi mi si è aperto un mondo. Ecco, nel caso mio, nel caso ingegneristico, io l'ho portato avanti quest'altro pilone. Sì, i miei studenti probabilmente dovrebbero capire che, come giustamente affermava lei, che non bisogna studiare per un mero voto, ma studiare per una crescita, soprattutto appunto interiore. Ma le volevo chiedere, ci sono sicuramente delle collaborazioni con altre matematiche, lei poco fa me ne accennava qualcuno. Di conseguenza diventa veramente importante il lavoro di gruppo. Qual è, diciamo così, la collaborazione più interessante per il quale ha avuto uno scambio di idee che hanno influenzato il suo percorso? Se ce ne sono stati, ovviamente.
Beh, ne ha dette tantissime, diciamo. Ovviamente la prima di tutto è stata con il mio professore di riferimento, insomma il mio maestro Ennio De Giorgi, con il quale ho pubblicato in realtà pochi lavori, solo due o tre lavori, però la sua influenza è stata fondamentale, insomma, nel modo superandi. Poi, diciamo, la mia fortuna è stata che nel momento in cui alla scuola normale ho iniziato il dottorato, lui mi ha proposto un problema che praticamente nessuno aveva affrontato fino allora, era un po' il problema del momento, quindi mi sono trovato per certi versi al posto giusto, nel momento giusto. Poi però, ecco, sottolineiamo questo aspetto, la matematica, vabbè, ci sono i geni isolati, ovviamente come ci sono Carl Lewis, io faccio sempre esempi con l'atletica e così via, però la matematica è sempre più una disciplina collaborativa. Se uno guarda le pubblicazioni dei migliori matematici al mondo, certo può capitare il lavoro a nome singolo, anch'io ne ho 3 o 4 a nome singolo, ma diciamo sui 200 e passa che ho pubblicato, la maggior parte sono fatti con i miei allievi o quando ero più giovane con persone un po' più anziane di me. La matematica è una disciplina molto collaborativa e molto non gerarchica, ecco, devo dire anche questo è bello, cioè quando il professore collabora col giovane. Oh, non c'è una gerarchia, tutti siamo sullo stesso piano. Questo è dovuto anche al fatto che è una disciplina molto giovane, molto per giovani, ecco, no, cerco di chiarire meglio, molto per giovani, perché le performance in ambito matematico tipicamente si attendono nell'età più giovane. Ecco, un'analogia col campo atletico
Esatto.
è abbastanza calzante.
Professore, lei accennava poco fa che le sue figlie hanno fatto degli studi scientifici. Io combatto giornalmente con gli stereotipi che le ragazze non possano intraprendere delle carriere STEM. Quindi sfatiamo questo mito e facciamo comprendere appunto che queste strutture matematiche sono appunto per tutti. Noi facciamo fatica nella mia scuola, abbiamo una percentuale bassissima di studentesse perché ancora lo stereotipo italiano è ancora un po' troppo datato. Si fa fatica a recepire che la matematica, appunto, e le carriere scientifico-tecnologiche sono adatte anche alle ragazze.
Allora, diciamo che intanto non è un problema solo italiano. Guardi, qualche settimana fa parlavo con un mio ex allievo, Alessio Figalli, forse un allievo più famoso, insomma, medaglia Fields, che insegna a Zurigo. Anche lui mi diceva che, insomma, a livello dottorale non riescono a reclutare abbastanza donne al Politecnico di Zurigo, quindi un'altra sede. È un problema che abbiamo alla scuola normale, è un problema che, diciamo, con gradazioni diverse abbiamo in tutto il mondo. Stiamo facendo tanto per sovvertire questo, dei processi positivi sono in atto, se uno guarda, diciamo, le statistiche nel corso degli anni si vede una crescita, in particolare si vede una crescita del numero di docenti universitarie di discipline STEM di sesso femminile. Certo non si è raggiunto il livello che si sta raggiungendo in altre discipline, tipo medicina, dove ormai le donne sono la maggioranza, o anche giurisprudenza, insomma, c'è il problema a livello STEM, però io non sono pessimista, ecco, non sono pessimista. Penso che certi stereotipi culturali, sia pure non con la velocità della luce, mi dispiace dirlo, ma insomma, si stanno piano piano superando.
E io ne sono felice di questo appunto. Cerco sempre di intraprendere, di fare in modo che i miei studenti e studentesse intraprendano delle collaborazioni tra di loro, cercando di mettere almeno una minima percentuale appunto di studentesse. Ma le volevo dire appunto, come pensa che la sua ricerca, le sue teorie possano influenzare l'insegnamento della matematica, quindi ispirare gli studenti interessati alla matematica?
Allora, naturalmente appunto io sono in un posto privilegiato, quindi non parliamo dell'insegnamento della matematica di standard, sono in un posto dove appunto selezioniamo in maniera molto rigorosa, lo abbiamo fatto proprio negli ultimi 2 giorni, allievi da tutta Italia, anche il concorso è aperto anche a tutto il mondo. Allievi già molto motivati, con un concorso molto selettivo, quindi il nostro insegnamento è un insegnamento aggiuntivo, insomma, rispetto a quello che viene erogato dall'università. Ma io mi sentirei di dire questo: sicuramente posti come la scuola normale, e non è ovviamente l'unico in Italia, non è l'unico nel mondo, sono posti che in qualche modo possono fornire in qualche modo dei modelli. Possono formare persone altamente motivate, appunto, però non solo sulla ricerca, appunto, ecco, mi piace ribadire anche questo. Spesso l'alta qualità della ricerca è associata anche a un'alta qualità della didattica, e quindi persone che sono in grado poi in giro per il mondo, perché i nostri allievi sono in giro per il mondo, ne abbiamo uno, un ex allievo all'Institute a Princeton. Appunto Zurigo, Oxford, Parigi, i nostri allievi sono sparsi veramente in tutto il mondo e portano questo messaggio, insomma, dell'importanza della matematica, della qualità della formazione e dell'eccellenza, insomma, della formazione. Questa parola un po' abusata, però ovviamente con delle date lo sa.
È vero che è abusata, però vabbè, sappiamo tutti la qualità della scuola normale di Pisa, quindi in questo caso non è per nulla abusato. Sappiamo appunto che siamo un'eccellenza mondiale e per questo appunto le volevo fare un'ultima domanda. Ha qualche parola, come dire, di saggezza da condividere con questi giovani matematici che iniziano questa carriera accademica?
Beh, diciamo il suggerimento, se volete il consiglio che io do praticamente sempre, che un po' viene dalla mia esperienza, insomma, anche avendo avuto tanti allievi, è che le storie sono molto individuali, bisogna stare molto attenti, in particolare anche noi docenti dobbiamo stare molto attenti a non emettere giudizi magari molto tranchant, sia nel senso positivo sia nel senso negativo. Cioè io ho visto allievi di cui si capiva immediatamente, ecco, la derivata, chiamiamola così, ecco, appunto, si capiva da subito che questi sarebbero andati lontano, partiti come razzi. Ecco, ho ricordato Figali. Mi piace ricordare anche un'allieva di 10 anni fa, Maria Colombo, appunto, una ragazza che già dal concorso di ammissione si capiva che sarebbe andata lontano. Ora è professoressa a Lausanne, dirige un gruppo di ricerca al Politecnico di Lausanne. Quindi nel giro di pochissimi anni ha fatto una carriera incredibile, però ci sono anche altri allievi che ho per certe difficoltà iniziali, ripeto, le difficoltà iniziali le ho avute anch'io, non è che tutti hanno un percorso liscio, o proprio per temperamento, perché magari non vogliono esplodere in tutte le direzioni, ma hanno un interesse molto specifico, una cosa che vogliono approfondire, quindi vanno più in profondità che in ampiezza, no? Allora magari all'inizio li noti, non sono così appariscenti, ma magari vanno lontano alla fine anche loro. Quindi io voglio un po' anche rassicurare sia rispetto alle difficoltà iniziali, sia rispetto alle velocità. Torniamo all'atletica, c'è il centometrista e c'è il fondista, ma entrambi poi vincono le medaglie, non...
Vero.
Quindi questo è un messaggio secondo me importante, perché poi molte volte questi ragazzi si trovano tra di loro tutti insieme e vedono quello che vedono il centometrista e dicono: ah, ma allora io, ma non è detto, non è affatto detto, bisogna guardare le cose un pochettino più in prospettiva.
È vero, è vero, assolutamente è vero. Lo vedo giornalmente con i miei studenti, come avrà visto, hanno una fascia di età compresa tra i 15 e i 18, 19, eccetera. E anche tra di loro vedo colui, colei che fa subito lo sprint iniziale, ma ci sono quelli che emergono poi col tempo. Io ringrazio tantissimo il professore Luigi Ambrosio, è stato per me veramente un onore, sono molto felice di averla avuta qui nel nostro podcast. Grazie ancora, professore, le auguro ovviamente tantissimi auguri, tantissimi in bocca al lupo per la sua carriera, per la sua Normale di Pisa e per i suoi studenti. Grazie ancora, professore.
Grazie. Allora poi mandi il podcast quando sarà.
Assolutamente sì, le farà avere tutto. Grazie ancora.
Buona giornata, arrivederci.